Babilonia, che un tempo, come sapete, era una floridissima città della Mesopotamia e oggi, invece, è un programma radiofonico. Nello scambio, secondo voi, l'umanità ci ha guadagnato oppure ci ha perso? Mi raccomando, non chiedetelo a Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco,
cioè,
sì. È arrivata la Piero Angela dei poveri, poi parlava di referendum.
Ma
è
incredibile, sì, cioè. No, ma tra l'altro la SSR ha commissionato un sondaggio a questo proposito e risulta che il 64% degli interpellati dice che l'umanità ci ha guadagnato.
Ci ha guadagnato perché, come dire, conosce benissimo la trasmissione
anzi,
non ha idea di cosa fosse la città.
Molti.
Peraltro noi ci siamo ispirati proprio a quella città e a quello che si porta dietro dal punto di vista dei racconti, delle mitologie, e cioè il fatto che si mescolassero i linguaggi, nel nostro caso anche gli stili, è quello che faremo anche oggi. Così, eh?
Sì, così sei rimasto.
40 secondi
sorpreso.
Proprio.
Ma anch'io proprio.
No,
ma
ero già in tutù.
Era un Tchaikovsky velocissimo, questo, la Fata Diamante, avrete probabilmente riconosciuto la musica che viene dal balletto La Bella Addormentata nel Bosco, qui con l'Orchestra Nazionale Russa diretta da Mikhail Pletnyov, mica niente. Beh, un tema inedito, no? Penso che nessuno l'abbia riconosciuto.
Ma però una cosa
di no.
Sì. Bisogna dirla che Igor Legari e Giacomo Ancillotto hanno capito perché ci chiamiamo Babilonia. In 6 brani abbiamo aperto mondi.
E ancora,
non è finita.
Beh,
perché
questo.
Adesso c'è,
allora,
Caruso?
Anzitutto sottolineiamo l'anno di registrazione. Anche il giorno, se vuoi, 5 febbraio del 1916. C'è una registrazione che ha più di 100 anni.
Sì, tu cosa facevi in quegli anni?
Ancora stavo studiando, mi stavo preparando appunto a questa grande avventura di Babilonia. Enrico Caruso, solo uno dei 1000 interpreti di questa canzone, pubblicata in realtà prima nel 1898, l'hanno cantata da Roberto Muro, la Danna Oxa, da Josephine Baker a Frank Sinatra.
Quindi questo è Non chiamatele cover, vorresti dirmi questo?
Sì.
Che è quello spazio,
certo.
Lì praticamente.
Sì, quello che a te non piace, lo so.
No,
perché
però
tu dici sempre cover. Allora,
Non chiamiamole cover,
chiamiamole versioni. Una di queste è firmata da Count Basie, a quattro mani con Quincy Jones, mica niente, Quincy Jones ha curato l'arrangiamento. Il titolo non ti piacerà, perché so che i calamburi, i giochi di parole non ti piacciono troppo, però il titolo di questa versione di Count Basie è registrata nel 1963, O Soul Mio.
Thank you. Posso dire yeah?
Sì, sì, yeah, assolutamente. Beh, hai capito perché non chiamate le cover, eh? Insomma, Count Basie, arrangiamento di Quincy Jones, 1963, questo Oh Soul Mio che spero ci abbia messi tutti a nostro agio. Punturina di Lutoslavski che ci stava bene, no? A questo punto il finale della sua sinfonia numero 4 qui con la BBC Symphony Orchestra diretta da Edward Gardner, questo a seguire il primo esempio dalla novità discografica 12 lune che Camilla Battaglia ci ha portato, ovvero Imit Rotator Tenet, io lo dico alla latina, continuo a dirlo così.
Va bene, super, te lo concedo.
Che è un serpente a sonagli, è successo.
Potrebbe, sì, è un po' anche quello in effetti. Beh, sì, introduciamolo appunto.
Ah, la poetica del legnetto, sì, ma esatto, è fantastico. Esatto. Qui c'è anche un po' di filosofia perché l'ha elaborata lui questa teoria della poetica del legnetto.
Okay.
Tra l'altro ti consiglio, forse si trova in rete il saggetto che hai scritto.
Sì, 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 perché è uscito.
Perché è molto carino, molto interessante.
Beh, in realtà è una specie di elogio dei mediani della musica, di quelli che suonano degli strumenti poco versatili e che fanno delle cose spesso ripetitive, che però allo stesso tempo sono fondamentali, alcune volte semplicemente a sorreggere un ritmo, vedi, beh, appunto il legnetti,
le maracas, le claves, sì, la musica cubana,
che però se gliele togli certo, ti cade tutto, così come nell'afrobeat. Ma può succedere anche a strumenti di altro tipo, ne abbiamo presentati tanti.
Sì, è vero.
In questo caso ritorno a uno strumento che forse è già capitato di attraversare, ma è inevitabile tornarci su, perché lo scacciapensieri è in realtà uno di quegli strumenti che trasversalmente compaiono in tantissime culture musicali.
Sì, con nomi diversi tra l'altro.
Da Marranzano a mille altri nomi in effetti, e anche con materiali diversi, perché ci sono il legno, il metallo, e la forma che hanno è diversa. Vale per tutti quelli che lo suonano, così l'avvertenza a stare attenti a non spaccarsi tutti i denti,
perché questo, questo sì, infatti io
è molto
provato,
pericoloso, esatto. Perché bisogna essere abili. In questo caso andiamo in una, guarda, te la faccio vedere, Sergio, sì, in una regione della Russia che sta sopra la Mongolia e sopra la Corea del Nord.
Fa freddissimo,
un freddo boia, esatto. Sì, un freddo boia, e ovviamente appunto questo forse c'è anche una funzione motoria che gli serve a
Per tenere in circolo
magari
il sangue,
sì,
anche
ora. Vabbè, metto anche le mani avanti sul, sì, fatto che il prossimo ascolto a un certo punto, forse anche prima di un certo punto, sì, arriva a delle dosi di kitsch che insomma possono anche,
beh, usciremo dall'ascolto,
ma noi
quel punto,
siamo abituati,
siamo abituati a questo e altro, è vero.
È una star lei, però si chiama Saidi Kuo Fedorova. Aia. Ed è appunto una star che di tanto in tanto canta, ma soprattutto utilizza lo scacciapensieri e lo usa anche alle volte filtrandolo con pedalini elettronici, cose di questo tipo. La cosa piuttosto roboante, se vedi anche la foto della Fedorova, impaurisce un po', perché sì, è insomma un donnone, come si dice.
Ok, non però, fare gesti. Che
però è questo, ecco, insomma, è anche, sì, la rivalsa dello scacciapensieri, che finalmente è completamente protagonista. Кең куяр устын күтіте тұрул. Thank you.
lupo della steppa. Sembrava anche un didgeridoo, però, in qualche modo.
Un po' sì, però in effetti poi l'inevitabile sbocco di alcuni di questi strumenti è quello dell'ipnosi, della trance, sì, diciamo così, della ripetizione, che serve anche ad elevarsi, diciamo così, dal punto di vista del tono emozionale.
Beh, la Fedorova, insomma, prima o poi la inviteremo.
Inventiamola.
Super.
Proviamo.
Tanto è un attimo poi, no?
È piaciuta anche a Camilla.
Moltissimo.
Siamo a posto.
Davvero.
La prossima guest del disco 12 lune, del prossimo disco 12 lune.
Cavoli, effettivamente sarebbe molto interessante.
Proviamoci.
Thank you.
Buongiorno miei cari, sono Elena, la vostra sigla radiofonica preferita, nonché la più fantastica d'ogni luogo e d'ogni tempo.
Sì, buongiorno.
Vi sto ascoltando in macchina e stavo pensando che non siete poi così male in fondo. Devo ammettere che la musica dell'ospite di oggi mi piace molto.
Grazie.
Ma come al solito la vostra intervista è lacunosa. Non avete ancora detto, per esempio, che lavoro fa di preciso nella vita. Sarei davvero curiosa di saperlo. Scusate l'interruzione, continuo a seguirvi.
Sì. Scusate l'interruzione, lo diciamo noi al nostro ospite, per la verità. Scusa Emanuele, lei si sente in diritto di entrare?
Vox Populi proprio, sì, ma il volgo anzi.
Ma nemmeno. Poi sta roba, ancora esiste sta roba che si chiede ai musicisti fanno nella vita.
Guarda, io farei dare una risposta se proprio vuole essere così magnanimo.
Poi la diamo noi a modo nostro.
Poi la diamo noi, esatto.
Sentiamo Emanuele.
Perché ovviamente non può essere un lavoro quello del musicista. Quindi è sicura questa cosa. Quindi nel momento in cui questa cosa è certa.
È un luogo comune che temo sia ancora resista ancora da qualche parte.
Ok, allora diciamo che all'anagrafe mi occupo di comunicazione multimediale.
Così quindi, suona molto meglio.
Sicuramente sì. Che poi che possa diventare anche un modo. Un così bislacco di dire musicista ci può stare tutto,
produrre dischi eccetera. Comunque noi abbiamo un modo anche
Rispondere. Ce l'avremmo,
ci viene proprio dal cuore.
Io lo sottoscrivo, guarda,
guarda,
ho capito dove vai a parare,
lo
sottoscrivo. Ma così sì. Proprio così.
Me sarò chiesto 100, 1000 volte, io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta, il primo cittadino e amico mio, tutti gli che te ci ho mannato io. E va, va avanti tu che adesso c'ho da fa. Sarai la mia metà, ma se non parti, diventi un altro po' la mia tre quarti. E va, non puoi saper piacere che me fa. Magari qualche amico ti consola, così tu fai la scarpa e lui te sola, io te ce manno sola, io te ce manno sola, solo senza di me. Già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te do del tu.
Beh, sì. Fantastico, dovremmo mandarlo ogni settimana dedicandolo ad Elena, naturalmente.
Col cuore, però.
Poi Albertone.
Ti sei allargato troppo.
Io te ce mando sola, io te ce mando sola. Su quella voce è tutto.
Tra l'altro, un pezzo di Mastone Migliacci, quindi anche una coppia di
mica
autori.
Mica poco. Beh, abbiamo risposto a tono, direi.
Abbiamo risposto a tono e adesso possiamo tornare tranquilli a Emanuele Belloni.
E al suo lavoro professionale, lo sottolineiamo.
Esatto, multimediale.
Anche, però, insomma. Questo non è ancora un lead, è uno dei pezzi brevi di Paul Hindemith, ma Valerio Corzani mi ha promesso che scriverà presto un testo in tedesco per trasformarlo in lead. Sì, sì, sì. E quindi,
oltretutto, una dimostrazione di grande virtuosismo, perché ha voluto cavarsela in un secondo in meno rispetto a Rough Town.
Esatto.
49 secondi.
Esatto, beh, in realtà sono 14 pezzi brevi, una pagina del 1923, quindi se l'ascolti nella sua pienezza dura un po' di più.
Quindi non ha nemmeno questo primato qua.
No, nemmeno, però grazie al tuo testo in tedesco stretto,
lo acquisirà.
Diciamo in Hochdeutsch,
sì, sì.
Lo acquisirà in questo caso solo il pianoforte di Werner Berci. Concordo sulla finalità, ma un tir da una morte troppo veloce. In questo caso avevi proprio ragione.
Ribadisco, Tico è un bellissimo pezzo fatto da una band brasiliana che lo sa suonare, lo valorizza, è un pezzo memorabile. Mettere invece un organico e soprattutto un violinista che vuole dare bella mostra di sé con una batteria insieme,
viene fuori
un pastrocchio.
Anzi, diciamo la verità, questo rivalorizza anche ciò a cui facevamo riferimento prima con Gianni Trovalusci, cioè le sortite di Severino Gazzelloni in territori, diciamo, di musica leggera o di altro.
Perché c'era sempre del buon gusto.
Sì, perlomeno qui veramente siamo. Però era giusto assaggiare,
sì.
Perché noi ci mettiamo il naso.
Chissà cosa ne penserebbe Luigi Nono di una cosa del genere.
Cioè, un bel salto, quadruplo salto
carpiato,
mortale.
Carpiato.
Sì. Il tuo che contatto è stato?
No, non ho avuto un contatto diretto. Sinceramente non mi è capitato. Poi dopo purtroppo non è morto, ma io era il periodo della scuffiata per la musica barocca.
Ah, quindi eri in altre ere.
Assolutamente.
Ero, sì.
E, però poi ti ha sedotto, o comunque
sì,
adesso stiamo per ascoltare un suo brano.
Sì,
per cui...
assolutamente. Diciamo, questa registrazione viene fuori proprio dal Festival di Musica Elettronica del Conservatorio, EMUFEST, che è stato realizzato da Giorgio Nottoli. La regia del suono è di Alvise Vidolin, e l'abbiamo fatto, diciamo, Das hat man der klar sein, che è il pezzo che andiamo ad ascoltare, è un brano complesso perché è per coro più interventi, diciamo, di flauto, basso, solista. Però esiste anche la possibilità di estrapolare la parte del flauto, che comunque dura una ventina di minuti complessivamente, e di farne un brano specifico. Bisogna citare qui Roberto Fabriciani, che dopo l'abbandono della musica contemporanea da parte di Severino Gazzelloni per dedicarsi così a aspetti più divulgativi della musica, prese un po' il testimone, era un giovane flautista bravissimo, e per lui e con lui Nono ha costruito, ha composto questi brani nella Südwest Deutsch Rundfunk, nella radio
bavarese.
Sì, bavarese, e dove c'era uno studio eccezionale, sperimentando. Da questo punto di vista Nono è eccezionale perché ha avuto un primo periodo più politico e un secondo periodo che si apre con il grande brano per pianoforte ed elettronica Sofferte onde serene, che invece è un periodo, diciamo, più sapiente ma internamente, profondamente, e questo a me piace tutto, ma questo cosiddetto secondo periodo è veramente eccezionale per la riflessione che ha saputo fare appunto all'interno del suono, delle sonorità, e per aver lanciato, diciamo così, Live Electronics, perché questo poi è stato uno step successivo dell'elettronica, è una pratica che dura tuttora, è eccezionale.
E quindi qui la scrittura, scusa, è diciamo ortodossa oppure ci sono
questo brano adesso, poi infatti sentiamo proprio la parte che ho selezionato, è tutto invece assolutamente sperimentale, per diciamo,
quindi anche la notazione
è un brano veramente molto molto complesso, tra l'altro inizia con molti multifonici, poi c'è una parte con altri,
diciamo, leggermente
effetti.
Diverso da Tico Tico di Gara.
Beh, diciamo che il peso specifico potrebbe essere tra una piuma e non so un qual è quel metallo, quello che un grammo, più, ecco, sì, quello sì, che sì. Nemmeno sta sulla terra, sta da qualche altra parte, ecco.
Sentiamo. Dunque, Luigi Nono, secondo Gianni Trovalusci, che effetto fa risentirti?
Beh, devo dire, di solito io sono un po' ipercritico, però poi a distanza di tempo invece quando ascolto mi piace.
Mi piace.
Sì, una cosa importante, una notazione, che questo brano in particolare, questo che abbiamo ascoltato dei vari brani, è un brano comunque dove c'è un nastro e poi c'è l'improvvisazione. Perché Nono, specie in questo suo ultimo periodo, lancia comunque questo aspetto. Parlavo,
quindi
ad esempio,
il tuo fraseggio era
sì,
tuo.
Sì, era appunto improvvisato in relazione col nastro.
È qualcosa di diverso dall'alea, però.
Diciamo, sempre sul crinale, nel senso che se tu hai un nastro dato, comunque stai interagendo con qualcosa, dal mio punto di vista, anche se non è scritto, però è ascoltato, e quello sarà sempre fisso così, quindi inevitabilmente tu hai un riferimento fisso. Però, giustamente, comunque sta improvvisando. Non... L'alea è una serie di comportamenti determinati e di scelte che si fanno al momento.
Che suonano però come un'improvvisazione.
Come materiale aperto, è materiale aperto, vivente, che si riapre ogni volta a seconda dell'interprete che lo suona.
Io ci ho messo un pochino, hai visto, a riprendermi, perché questi sono ascolti in cui ci si immerge totalmente. È difficile, noi per questioni di ritmo della trasmissione dobbiamo uscire,
dobbiamo
da
un po'
ascolti.
Estrapolare. Beh, io stavo guardando anche appunto tra le varie collaborazioni del nostro ospite, ci sono molti ex babilonici, diciamo così, gente che è passata dalle nostre parti, anche da mondi diversi. Arriva Pepe Servillo, Anna Clementi, Eugenio Colombo, Giancarlo Schiaffini, Elio Martuscello.
Sì,
sono
è vero.
Tutti, anzi, cominciamo diciamo a pretendere un compenso per questa
cosa. Addirittura, è una bella famiglia.
Dai, in realtà è un rosario, diciamo, che ci rassicura, perché vuol dire che appunto queste immagino siano state tutte avventure o discografiche o concertistiche.
Sì, sì, concertistiche e discografiche. Tra l'altro sono tutti colleghi, come dire, colleghi. Poi Giancarlo Schiaffini naturalmente è veramente un grande maestro, diciamo, con cui c'è parte la stima ma un sodalizio profondo, anche se magari poi non capita di lavorare per un periodo, perché poi queste cose sono così, ognuno ha i suoi progetti, le sue traiettorie.
Beh, io spero prima o poi di riuscire ad invitare a Babilonia anche quest'uomo qua. Dici che non verrà mai Cicoria da noi?
Ma perché? Non si sa mai.
Può essere. Beh, prima deve imparare l'italiano, se no non riuscirebbe. Una delle sue Children's Songs del 1984, ma non invecchiano mai. Tra l'altro, a proposito di musica contemporanea, meglio di Novecento storico, il nostro ospite di oggi ce ne ha parlato, beh, anche a proposito di Nono, ad esempio. Le Children's Songs sono state avvicinate per alcuni paralleli stilistici e strutturali al ciclo dei Microcosmos di Béla Bartók, quindi
stiamo volando altissimi,
come dice Elena. Una fantasia di Marin Marais che andava premiato solo per il nome, che mi piace tantissimo.
Di questo... L'assonanza?
Sì. Vissuto tra il 1656 e il 1728 dai suoi pièces de viol, e questo era il Purcell Quartet. Ah, che bello! È da un po' che non tornava.
Infatti,
la poetica del legnetto. Che è una tua creazione intellettuale, in realtà. Ci hai scritto anche un bel saggio.
Ci ho fatto un bel saggio, perché secondo me i cosiddetti mediani della musica hanno bisogno di essere valorizzati. Ci sono degli strumentisti che in realtà tengono su l'intero organico, pur facendo una cosa molto semplice, continua, poco gratificante in teoria, e utilizzando uno strumento molto basic.
Sì, come la campana, ad esempio. Il campanaccio, certo, che campanaccio. In qualche modo porta in Svizzera, in realtà non siamo lontani, Carlo Boccadoro è un nostro vicino di casa, e in questo suo Zingiber ha affidato appunto alla campana un ruolo centrale proprio, che trascina il groove attorno al quale poi ha costruito anche musicalmente, grazie alla bravura dei suoi Sentieri Selvaggi, questa pagina del 2011. Zingiber, beh, è interessante, no?
Interessante,
in
sì.
Questo caso Andrea Dulbecco, percussionista in grado di fare ben altro rispetto a questa così funzione piuttosto meccanica, in qualche modo, ma fondamentale. Come
in quel caso, in questo caso ci voleva quella.
Una pagina di Carlo Boccadoro.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
E guarda caso,
qua tira fuori caso. L'agonismo, caro Sergio,
lo stavo anticipando in qualche modo. Qui c'era anche il contrabbasso di Enrico Fagone, che abbiamo evocato ad inizio puntata, ma questa siglettina ci introduce appunto alla nostra sfida. Infatti Daniele Roccato si sta preparando anche lui in realtà avrà un ruolo
di giudice,
tranquillo, di giudice. Esatto, sì, perché cosa succede?
Perché noi decidiamo un tema e ci sfidiamo a colpi di brani, ne abbiamo una a testa, quindi insomma una cosa però veloce.
E io devo decretare un vincitore?
Sì, chi è stato più vicino al tema e anche però, insomma, seguendo il fatto se c'è un brano che ti ha scioccato perché ti è piaciuto particolarmente, insomma, questi due parametri, la bellezza del brano e la vicinanza al tema.
Naturalmente siamo babilonici anche in questo, quindi saranno brani molto diversi, ci saranno forse delle sorprese, spesso vinco io, ma questo è un dettaglio. Comunque comunque parti tu, credo.
Parto io, parto per un lungo viaggio verso la Nuova Zelanda con questo Conan Mocassin che...
Non abbiamo parlato del tema, scusa.
È vero, giusto, le voci audaci.
Perché c'è un
stavo
tema.
Per introdurlo in qualche modo, perché appunto ha una voce molto particolare, quasi androgina, che diciamo tratta su un materiale non particolarmente eversivo, ma con questo approccio piuttosto libero proprio dal punto di vista dell'ugola. Sostanzialmente mi sembra che una volta l'abbiamo usato anche per un angolo del ribaltabile, perché... spesso gioca anche con sonorità che hanno a che fare col soul, con il pop psichedelico, però in alcuni casi poi appunto gli viene fuori questa capacità di modulare la voce in maniera particolare. Non cito Anthony and Johnson o cose di questo tipo, perché lui è un pochino più accorto, nel senso di tranquillo da questo punto di vista, però secondo me c'è una particolarità vocale che la rende audace.
If you don't cry, loving you.
E beh, per fortuna c'è la doppia N, perché Conan con questa voce davvero non
era credibile.
No, ma per niente proprio. Però, e quindi per te questa è una voce audace.
Sì, Conan, lo ribadisco.
Mocassin, attenzione perché Daniele sta prendendo appunti, ha preso molto seriamente il suo ruolo di giudice. Beh, io devo dire che oggi rischio molto perché propongo Andy Raber, conosci?
Sì.
E come è possibile?
L'ho intercettato in una, diciamo così, ricerca su web, non posso specificare.
Ah, bene, bene, ma è strano perché mi sono stupito, perché non è un cantante, in realtà non è neppure un musicista. Allora Daniele mi guarda e dice, ma è allora che ci stai proponendo? Lui è un battitore d'aste, diciamo appartiene alla comunità degli Amish, comunità religiosa tra l'altro nata in Svizzera come quasi tutto, ma questo sì, ormai lo sappiamo, e gli Amish vivono come contadini e artigiani in modo molto semplice, rinunciano all'elettricità ad esempio, e insomma vivono un po' come fossero indietro nel tempo, sì, e amano frequentare le aste come opportunità preziosa per socializzare, sostenere una buona causa e possibilmente ottenere un buon affare.
Questo sono, è, la certo, stai mettendo proprio gentile, diciamo.
Sì, sì. Beh, la metto.
Vanno a fare affari, diciamo.
Vogliono fare affari, ma okay, si divertono anche molto. E i battitori d'aste che fanno? Interpretano i cenni degli astanti e aggiornano quindi la comunità in tempo reale sullo stato dell'asta. Andy Rayburn in questo senso è un fuoriclasse, e la sua alla fine è musica, davvero, è una nuova forma di rap, se vogliamo. Lo sentiamo?
Sentiamo.
My oh my fancy kind, your fancy kind, on a matter, there's a meeting on the mound. Eight and a half. Now nine. Yes, nine. Now $1,000. I get $900. I'll be here. Now $10. Now, mister, I want to tell you something. I'd rather own a $1,000 set than some odd number like nine or nine and a half. Yeah. It'd be a better feeling. $1,000. I get nine. I'm having ten. $950. He left the gate open for you. Now, mister, I'd rather have $1,000, some odd number like $950. $1,000. I get nine. I'm having a day. Now, $10.
Alla fine chi se l'è aggiudicato?
Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Andy Rayburn credo sarebbe molto stupito di sapere che è stato inserito nella scaletta di un programma radiofonico come questo. E come
io
scelta,
l'avevo appunto intercettato in un programma televisivo, perché lui da questo punto di vista è sicuramente un fuoriclasse.
È un fuoriclasse, sì, ed è una voce audace quella che propongo al nostro giudice oggi.
Allora,
è una bella sfida. Conan Mocassin si dice. Sì. Mi è piaciuto molto la sua fragilità e inconsistenza di voce, che poi è molto consistente e per nulla fragile, chiaramente, ma ne ha fatto una cifra stilistica e l'ho trovato straordinario, la voce, magari il pezzo forse un po' meno, ma la voce è sì, veramente straordinaria. Il Andy Rayburn è incredibile, per cui mi spiace, devo dire la vittoria di Sergio, ma entrambe le
così
proposte,
così direbbe Andy Rayburn, ha giudicato Sergio,
è veramente incredibile. Ma poi è straordinaria questa cosa, come la musica emerga da contesti che dal punto di vista dell'etichetta dell'apparenza non sono tutt'altro che musicali.
Infatti,
a me è successo molto recentemente, settimana scorsa ero a Bruxelles e aspettavo, suonavo con pianoforte, c'era un accordatore che accordava in un modo speciale, non so come dire, ma quello che il modo in cui alzava, abbassava le corde, cambiava,
era
molto ritmico ed era incredibilmente musicale. E poi non ho avuto la presenza in quel momento, ma adesso mi sono pentito di non avergli chiesto un numero di telefono, un recapito, perché si potrebbe farci un concerto, ma semplicemente lasciarlo accordare guardare e improvvisandoci sopra.
Beh, John Cage,
però adesso ho dato questa idea a qualcun altro, quindi devo registrare subito.
Stavo pensando che John Cage forse non ha mai sentito un'asta di questo tipo, perché probabilmente ci avrebbe fatto un pezzo sopra.
Ma infatti, tra l'altro, ora la più grande responsabilità è proprio di Daniele Roccato, perché arriva subito dopo Andy Rieber, perché l'ultimo brano con cui ci salutiamo siamo arrivati.
Chiudiamo alla grande, naturalmente.
Beh, allora l'ultima cosa che ascoltiamo coinvolge Michele Rabbia
e Ciro Longobardi. È un disco di qualche anno fa che è uscito per l'etichetta Stradivarius e si chiama Thinking of Giacinto Scelsi, e sono tutti brani originali, improvvisazioni pure, scaturiti da momenti creativi immediati, cioè in studio di registrazione, e semplicemente ci siamo dati prima dell'inizio di ogni pezzo. Chiaramente ne abbiamo anche registrati altri che non sono entrati nel CD e che sono finiti nella spazzatura, che è scaduto, però diciamo che ci siamo dati di volta in volta delle modalità scelsiane. Su questo pezzo semplicemente abbiamo detto: prendiamo le prime sei note di un pezzo di Scelsi, che pezzo? Questo qui, ok, e ci siamo entrati ognuno nella nostra...
E l'avete intitolato Ottobre.
Questo è successivo, insomma, poi riascoltando abbiamo selezionato alcuni brani e abbiamo attribuito dei nomi. Anche questa attribuzione è totalmente trasversale, non saprei bene, vedo che ci sta bene, però ecco.
Bene, quindi noi siamo contenti di congedarci in questo modo, abbiamo avuto la possibilità, anche se solo con tre ascolti, di capire quanto sia frastagliata e vasta e lasca l'orizzonte sonoro di Daniele Roccato. Abbiamo presentato anche il CD Alisei ECM e l'omaggio a Scodanibbio, e noi
ringraziamo Daniele Roccato per essere stato con noi dell'invito.
E noi ci troviamo invece la prossima settimana, la prossima volta basta aste e cose del genere. porta i musicisti e non fare
cambiamo genere. No, quest'oggi ho voluto essere audace anch'io, prima ancora delle voci.
Va bene, allora alla prossima.